Alberto Rezzi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle Parole per raccontarci questo libro che lei ha scritto, è uscito proprio poche settimane fa, La via mistica di George Harrison, musica Maya Risveglio. Alberto Rezzi è l'autore, la casa editrice Mimesis, la collana Il caffè dei filosofi. Leggo nel risvolto di copertina che Alberto Rezzi è redattore, editore e traduttore per Mimesis, ha pubblicato anche la filosofia di Eric Clapton, il blues come sapere dell'anima, la filosofia di Pat Martino e poi altri, fino ad arrivare all'Incompiuta di Jimi Hendrix. Quindi il mondo della musica con una prospettiva sicuramente singolare. Alberto Rezzi, lei lo sta frequentando non da oggi neppure da ieri. Come mai questa sua particolare affezione, questa sua grande capacità di ricerca nel mondo della musica, come in questo caso quella di George Harrison?
Ma mi viene un po' naturale, perché sono un appassionato di musica, suono un po' la chitarra così nella mia camera, ovviamente, e poi sì, ho dagli studi filosofici e comunque l'interesse per la filosofia che mi accompagna da sempre. Si sono unite a un certo momento, perché Mimesis aveva questa collana di musica contemporanea dedicata alla filosofia, no, di questi grandi artisti del Novecento, e io ho avuto l'idea di proporre un testo su Clapton. Da quel punto di vista non c'era nulla in Italia da quel punto di vista, perché Clapton insomma era considerato più dal lato gossiparo, eccetera. Da lì poi è iniziato il percorso, perché George Harrison era un grande amico di Eric Clapton, nonostante le traversie sentimentali tra i due, ma hanno collaborato anche molto. Quindi diciamo che Harrison è un po' il percorso finale, cioè la tappa finale di un percorso che ho iniziato qualche anno fa. E in lui ho trovato veramente un artista immenso, un pensatore, un uomo spirituale che vale la pena conoscere a fondo.
E il 29 novembre ricorrerà un anniversario importante, perché esattamente il 29 novembre del 2001 moriva George Harrison, un altro straordinario capitolo della storia dei Beatles. Ma qui non sempre bisogna ragionare, Alberto Rezzi mi corregga se sbaglio, non sempre bisogna ragionare con la logica dei Beatles, e anche per questo, e questo vale per George Harrison.
Lui, diciamo che dei quattro è sempre stato quello più critico, tra virgolette, anche mentre era all'interno della band, vuoi per il ruolo un po' defilato che ha tenuto soprattutto agli inizi, in quanto più giovane, più tranquillo, anche se è un'etichetta che non gli si addice in pieno. Poi però lui ha sempre detto: io non sono nato Beatle e non morirò Beatle, quindi la sua carriera solista poi lo dimostra in modo molto chiaro. Ciò nonostante, la sua appartenenza a quel gruppo, il suo contributo musicale, sonoro, compositivo a quel gruppo ha fatto la storia, quindi non si può tralasciare quella parte, anche se nel libro mi soffermo su alcune composizioni che lui ha fatto per i Beatles, ma soprattutto sulla produzione solista, perché lì proprio fiorisce la sua spiritualità e anche il suo atteggiamento, la sua attitudine verso le cose del mondo.
Eh sì, e qui introduciamo, Alberto Rezzi, una parola importante, che è la parola trasformazione. Lei nelle prime pagine di questo libro dice che è un po' come compiere un giro in bicicletta, no? O fare un'escursione in montagna, e poi a un certo punto ci si muove verso un luogo sconosciuto dove c'è molta confusione, e allora è necessario avere una guida. Ecco, in chi ha trovato la guida, Alberto Rezzi?
Ma devo dire che il percorso fatto con Harrison, quando studi a fondo questi artisti ti immergi nel loro mondo, quindi ne vieni trasformato. Io ho voluto rendere nel libro proprio questa mia, in prima persona, col rischio che comporta ovviamente, perché ci si mette un po' a nudo, però mi sembrava la cosa più autentica da fare, perché Harrison sostanzialmente ha 22 anni, nel 1965 scopre l'India, no? Si innamora di questa filosofia, sistema di pensiero, e da lì non lo abbandonerà più fino alla morte, appunto nel 2001, a 58 anni solo. Quindi è il percorso non di una moda passeggera come per tanti altri, ma è un percorso suo di trasformazione interiore. Tra l'altro fatto facendo parte della band più famosa del mondo, con tutte le ricchezze, gli agi e i piaceri terreni a cui era, cioè a cui poteva attingere a piene mani, ma ciononostante tenendo ferma la volontà di crescere spiritualmente. Ecco, questa doppia chiave a me ha affascinato tantissimo, perché non era un maestro sulle montagne, era un uomo calato nella realtà, infatti molto attento anche al denaro, come insegnano brani come Taxman, eccetera. È anche molto ironico, molto sarcastico, cioè nonostante molto attento alla crescita spirituale che la filosofia indiana, diciamo, gli proponeva in continuo come modello.
E potremmo considerare questa cosa, lo diceva, lo accennava poco fa lei, Alberto Rezzi, come un qualche cosa di condizionato forse dallo spirito del tempo, perché era facile dire viaggio in India, quindi la meditazione, quindi una trasformazione consapevole, tutte le cose che possiamo dire. Però leggendo questo suo saggio, La via mistica di George Harrison, scopriamo che il viaggio che lui ha fatto l'ha cominciato proprio dalla propria camera, per così dire, no? E poi è uscito per andare incontro a quella richiesta, a quel bisogno di interiorità che poteva trovare sia all'interno della casa, sia in un viaggio in India, ma in ogni modo senza... La cosa che mi è piaciuta molto... E la mancata ostentazione di ogni cosa, ecco, questo è un carattere importante di George Harrison.
Questo è fantastico, infatti è l'aspetto che più me l'ha fatto sentire affine, perché non c'è nessun, diciamo così, protagonismo in lui, anzi molto in sordina questa sua ricerca. Però quanto alla, diciamo, provvisorietà della sua ricerca, credo di poter dire che invece si cala in una ricerca universale. Infatti io la collego un po' nel libro al pellegrinaggio in Oriente di Hermann Hesse, cioè una ricerca che gli esseri umani fanno da sempre, e non a caso ci ricolleghiamo alle Upanishad, quindi a una conoscenza millenaria dell'India, a un sapere antichissimo e senza tempo ormai, perché non è legato a una moda come quella degli anni 60 verso l'India, è proprio la ricerca della propria anima, ma nell'anima non intesa in senso occidentale, quindi chiuso, ma come risonanza con uno spirito universale. Questo in Harrison è presente, e soprattutto è presente dentro le sue canzoni, questa è la cosa più bella, cioè non abbiamo dei testi e basta, abbiamo delle melodie che nascondono tutte queste intuizioni spirituali, filosofiche, spesso in modo molto nascosto, perché lui si era scottato un po' dal tentativo di lanciare questo messaggio a inizio anni 70. Non a caso c'è stata anche la causa per plagio di My Sweet Lord. Quindi lui ha, col tempo, ha affinato questa tecnica di lanciare questi messaggi, queste intuizioni spirituali, ma dentro sempre canzoni orecchiabili, accessibili, cioè dentro la chiave pop.
C'è dentro la chiave pop, ma poco fa Alberto Rezzi accennava alla presenza filosofica, questa risonanza che poi diventa consonanza, e con bello stupore ho incontrato il pensiero di un certo Schopenhauer che attraversa il pensiero di Harrison, e non è una cosa ardita, perché pagina dopo pagina lo comprendiamo molto bene, Alberto Rezzi.
Ma questa mi sembrava l'operazione più, tra virgolette, folle da fare, no? Harrison, chi non lo conosce bene, è sempre etichettato come l'autore di canzoni leggere, orecchiabili, melodie estremamente accessibili, affascinanti, e tutto questo è vero, ma c'è un livello sottostante che secondo me non era stato ben indagato, perché quel livello sottostante è veramente di una potenza filosofica inaudita. Quando lui canta, ad esempio, in Give Me Love, che è un inno all'amore e alla pace, chiede al Dio, al Divino, mantienimi libero dalla nascita, sta dicendo, io non voglio tornare in questo mondo, io non voglio fare ritorno, voglio liberarmi totalmente. Questo è molto potente, e c'è Schopenhauer un po' dentro, almeno io sentivo questa eco schopenhaueriana. Perché? Perché c'è il tentativo di liberarsi, di appunto la liberazione dell'anima in senso mistico, ma mistico non in un'accezione iperreligiosa, ma molto concreta, cioè liberarsi dalle sofferenze del mondo. Quindi Schopenhauer l'ho, tra virgolette, utilizzato per leggere questa chiave harrisoniana molto filosofica e molto profonda.
E mi sono chiesto, nella lettura di questo saggio, Alberto Rezzi, quanto questa... Non dico presa di posizione, ma quanto questo essere dentro il concetto filosofico gli abbia nuociuto dal punto di vista musicale?
Ma è una bella domanda. Credo che lui sia stato, soprattutto a partire da metà anni 70, dopo alcune esperienze anche traumatiche in tour in America, dove aveva cercato di portare dei set di musica indiana misti ai suoi set con i musicisti della sua band, aveva un po' capito che doveva ridimensionare la sua così propensione a lanciare messaggi, penso ad esempio a quelli su Krishna o altre cose che gli erano rimbalzati indietro. Poi lui musicalmente è sempre stato libero, perché non ha mai fatto album per mantenere il successo, per mantenere il nome, anzi anche qui in consonanza un po' con lo spirito del tardivo Emmanesse, se ne è proprio disinteressato, si è distaccato, ha iniziato a fare dischi quando voleva, come voleva, con una propria etichetta discografica, e addirittura si è lanciato in altre collaborazioni artistiche, ad esempio nella produzione cinematografica, le collaborazioni con i Monty Python, quindi un artista molto attento alla scena non solo musicale, però al tempo stesso che componeva musica in modo artigianale nel suo studio di casa, e faceva uscire i dischi un po' quando decideva lui, quindi non trovo che questo l'abbia limitato, credo che come tutti noi in parte fosse un uomo che lottava con le sue contraddizioni, e la principale era il terreno dentro cui lui si muoveva e l'anelito spirituale che lo accompagnava.
Anelito spirituale, anelito anche di piacere nella sua vita, amava molto i giardini, lui si occupava anche dei suoi giardini, credo che sia una cosa importante, che dà anche questo il senso, non pensare che sia stato semplicemente un hobby, ma al senso della sua esistenza, no? Fare musica, occuparsi di giardini, occuparsi di cercare quella via dentro di sé, forse proprio occupandosi dei giardini stessi, quello era un percorso per arrivare al suo intimo pensare, Alberto Rezzi.
Sì, questo lui non a caso dedica la sua autobiografia a tutti i giardinieri del mondo, quindi un contesto totalmente avulso dalla scena musicale, dalla quale progressivamente prende le distanze. Nonostante questo farà uscire album anche negli anni 80 e anni 90, alcuni bellissimi, quindi il fare musica sarà sempre una parte della sua ricerca, credo di poter dire, e anche il giardinaggio, che non era un semplice hobby, perché lui curava un parco immenso insieme a una squadra di professionisti, ma lo progettava, cambiava le disposizioni delle aiuole, degli alberi, delle collinette, cioè un vero e proprio mestiere, ma la cosa che più mi ha affascinato di questo è in risonanza con la filosofia indiana, per cui occuparsi della natura vuole anche un po' dire sfiorare, no, il divino, le manifestazioni del divino anche nella natura, così come nella musica, perché il suono, come insegnava Ravi Shankar, il suo grande maestro e guru, il sitarista indimenticato, ovviamente anche il suono ha un riflesso divino, perché diceva Ravi Shankar, il suono è Dio e Dio è suono, non a caso la sillaba Om deriva da questo suono primordiale, quindi c'è una risonanza, diciamo, di trascendenza anche nelle nostre attività quotidiane, come prenderci cura di un giardino o suonare uno strumento o comporre una canzone, sono tutti riflessi creativi della potenza creativa del divino, diceva Harrison.
Ricordiamo i nostri ascoltatori La via mistica di George Harrison, libro pubblicato dalla casa editrice Mimesis. Io vorrei chiudere questa conversazione condividendo una delle tante sottolineature. Realtà è un concetto, un'idea. Ognuno ha la sua propria realtà, se è fortunato. La realtà di molta gente è un'illusione, una grande, enorme illusione. Queste non sono solamente belle parole messe lì per stupire, ma se la realtà, Alberto Rezzi, è un concetto, è un'idea, qui superiamo il senso stesso del vivere così in maniera confusa e incontriamo proprio il pensiero filosofico del respiro.
Sì, sono molto d'accordo, e qui c'è questa che ha letto una dichiarazione di un giovane Harrison. Dobbiamo immaginarci un ragazzo senza una particolare educazione né religiosa né culturale che diventa il chitarrista della band più famosa del mondo e scopre in questa esperienza il velo dell'illusione di cui parla Schopenhauer o la Maya di cui parlano gli indiani. Quindi non è una cosa teorica, è proprio la sua percezione costante che far parte di quell'esperienza, per quanto esaltante, diciamo, nasconde un velo di illusione. Dentro questo velo lui inizia la sua ricerca spirituale, alla ricerca di una verità. Diceva il George Harrison che è sulle copertine dei rotocalchi, non sono io. Quindi è una ricerca della propria vera identità. E quindi la realtà, come diceva lui, è quella che poi ognuno di noi deve costruire a misura della propria identità, cioè alla scoperta di quello a cui è chiamato in questa forma di esistenza.
Alberto Rezzi, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Bella domanda. Allora, in questo, perché leggo tantissimi libri un po' tutti insieme, sto leggendo molto un libro di filosofia Vedanta, continuando la ricerca che Harrison mi ha un po' ispirato, e si chiama proprio Platone e il Vedanta, un po' il Vedanta è la filosofia vedica, diciamo, quindi quella che deriva sempre dalle Upanishad, che ha molte risonanze con la filosofia di Platone, quindi questo è un po' il mio interesse adesso.
E con questa filosofia che ha echi veramente in ogni parte della cultura, non solamente occidentale, quindi con queste parole che ci ha fatto ascoltare Alberto Rezzi, possiamo comprendere che anche in Platone c'è una risonanza di pensiero orientale e viceversa. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Alberto Rezzi.
Grazie a lei davvero. Saluti. Buongiorno.